Centriamo il pulpito. Vi invito ad aprire la parola del Signore nel libro di Geremia, al capitolo 31. Geremia 31. Dal verso 2. Così parla il Signore. Il popolo scampato dalla spada ha trovato grazia nel deserto. E io sto per dare riposo a Israele. Da tempi lontani il Signore mi è apparso. Sì, io ti amo di un amore eterno. Perciò ti prolungo la mia bontà. Io ti ricostruirò e tu sarai ricostruita, Vergine di Israele, e tu sarai di nuovo adorna dei tuoi tamburelli e uscirai in mezzo alle danze di quelli che gioiscono. Pianterai ancora delle vigne sui monti di Samaria e i piantatori pianteranno e raccoglieranno il frutto. Infatti, verrà il giorno in cui le guardie grideranno sul monte di Efraim: andiamo a Sion, al Signore nostro Dio. Infatti così parla il Signore: innalzate canti di gioia per Giacobbe, prorompete in grida per il capo delle nazioni, fate udire le vostre lodi e dite: Signore, salva il tuo popolo, il residuo di Israele. Ecco, io li riconduco dal paese del settentrione, li raccolgo dall'estremità della terra, e tra di loro ci sono il cieco e lo zoppo, la donna incinta e quella in doglie di parto, una gran moltitudine che ritorna qua. Vengono piangenti e imploranti, e io li guido, li conduco ai torrenti, per una via diritta dove non inciamperanno, perché sono diventato un padre per Israele. Efraim è il mio primogenito. Voi, nazioni, ascoltate la parola del Signore e proclamatela alle isole lontane. Dite: ecco, chi ha disperso Israele lo raccoglie, lo custodisce, come fa il pastore con il suo gregge. Infatti il Signore ha riscattato Giacobbe, lo ha salvato dalla mano di uno più forte di lui. Quelli verranno e canteranno di gioia sulle alture di Sion, affluiranno verso i beni del Signore, al frumento, al vino, all'olio, al frutto delle greggi e degli armenti. Essi saranno come un giardino annaffiato e non continueranno più a languire. Allora la Vergine si rallegrerà nella danza, i giovani gioiranno assieme ai vecchi. Io muterò il loro lutto in gioia, io li consolerò, li rallegrerò liberandoli dal loro dolore. Sazierò di grasso i sacerdoti e il mio popolo sarà saziato dei miei beni, dice il Signore. Così parla il Signore: si è udita una voce a Rama, un lamento, un amaro pianto. Rachele piange i suoi figli, lei rifiuta di essere consolata dei suoi figli perché non sono più qua. Così parla il Signore: trattieni la tua voce dal piangere, i tuoi occhi dal versare lacrime, poiché l'opera tua sarà ricompensata, dice il Signore. Essi ritorneranno dal paese del nemico. C'è speranza per il tuo avvenire, dice il Signore. I tuoi figli rientreranno entro le loro frontiere. Io odo Efraim che si rammarica. Tu mi hai punito come un vitello non domato. Convertimi e io mi convertirò, poiché tu sei il Signore, il mio Dio. Dopo che mi sono sviato, io mi sono pentito. Dopo che ho riconosciuto il mio stato, mi sono battuto l'anca, mi son coperto di vergogna, confuso, perché porto l'infamia della mia giovinezza. Efraim, però, è dunque per me un figlio così caro, un figlio prediletto. Da quanto io parlo contro di lui, è più vivo e continuo il ricordo che ne ho. Perciò le mie visce si commuovono per lui, è certo che ne avrò pietà, dice il Signore. E adesso metti delle pietre miliari, fatti dei pali indicatori, poni ben mente alla strada, alla via che hai seguita, e ritorna, Vergine di Israele, torna a queste città che sono tue. Fino a quando te ne andrai vagabonda, figlia infedele? Poiché il Signore crea una cosa nuova sulla terra, la donna che corteggia l'uomo. Abbassiamo il capo. Signore, siamo davanti alla tua parola e ti chiediamo, Signore, che questa parola possa penetrare nel nostro cuore, nella nostra mente, possa trasformare la nostra vita come solo tu sai fare. Ti chiediamo di accompagnarci e di guidarci e fai che sopra ogni cosa, Signore, ci sia il tuo timore, la tua gloria, nel nome del Signore Gesù. Amen. Questo è uno dei testi di incoraggiamento più conosciuti, più forti, più straordinari che c'è nell'intera Bibbia. Un testo di una densità unica. Guardate un po' come va a incominciare, no? Dice, finalmente adesso c'è grazia nel deserto, verso 2. No, c'è stato per anni una situazione molto triste, c'è stata per anni la deportazione, la difficoltà, la malvagità degli uomini, la guerra, la povertà, ci sono state situazioni estremamente gravi, nere, oscure, c'è stato il deserto. Ma adesso qua il Signore dice, tu invece adesso troverai grazia nel deserto. Vuol dire che adesso cambia qualcosa, che il deserto, quel luogo così arido, così disperato, invece si trasformerà in qualcosa di significativo, in qualcosa dove tu puoi crescere, dove il popolo può incominciare nuovamente a fiorire. Così dice il Signore. Tu hai trovato grazia nel deserto e io sto per dare riposo a Israele. E la cosa straordinaria di questo testo, fratelli, è che ci dipinge, ci rappresenta, ci condivide un'immagine di Dio che è straordinaria. Allora, quando noi siamo nelle difficoltà, spesso una delle prime cose che accade è che la nostra mente si offusca, no? Incominciano, no? Nel nostro cuore incomincia, come dire, a presentarsi una certa nebbia spirituale, no? Non riusciamo più a distinguere, a riconoscere, a richiamare le verità fondamentali dell'Evangelo, no? Incominciamo così a essere un po' intorpiditi, storditi, c'è tanta nebbia, non capiamo più niente, sappiamo, forse c'è qualcosa, ma Dio diventa un personaggio distante, strano, freddo, che non si prende cura di noi. Invece, no? Dopo anni di deportazione, dopo anni di difficoltà, dopo anni di giudizio, adesso il popolo di Dio sta riconfigurando, sta vedendo nuovamente chi è Dio e scopre un Dio di una grandezza e di un fascino e, come dire, e di una straordinarietà che non aveva mai incominciato a pensare. E questo testo ci dice quattro cose su Dio che io vorrei fossero scolpite nel nostro cuore, nella nostra mente. Ci dice chi è Dio dopo 70 anni, dopo che hai trovato grazia nel deserto, chi è Dio dopo che hai affrontato una prova difficile, delle difficoltà importanti. Bene, ecco chi è Dio. Dio è innamorato. Dio è colui che è innamorato del suo popolo. No? Ma non solo, questo dal verso 3 al verso 6, Dio è l'innamorato. Ma Dio non è solo l'innamorato, dal verso 7 al verso 9 Dio è un padre, lui si prende cura del suo popolo come un padre. Ma Dio non è soltanto l'innamorato, non è soltanto il padre, poi dal verso 10 fino al verso 14 Dio è un pastore per il suo gregge. E poi dal verso 15 al verso 22 Dio non è solo un innamorato, non è solo un padre, non è solo un pastore. Dio piange, verso 16, come una madre per il suo popolo. E questa è una rappresentazione straordinaria di Dio, che in qualche modo dà speranza, dà rinforza, rincuora, no, il suo popolo. Verso 17. Questo è un po' il focus, verso 17, perché c'è un avvenire per te, c'è speranza per te. Guardate com'è, Dio è per il suo popolo un innamorato. Guarda il verso 3 cosa dice. Dio che viene descritto, l'Iddio creatore dell'universo, l'Iddio che ha fatto ogni cosa, guardate come si pone nei confronti del suo popolo. Dio dice, io, dai tempi lontani il Signore mi è apparso. E poi dice, sì, io ti amo di un amore eterno. Ecco chi è Dio. Dio è colui che ama da un amore eterno. Lui è innamorato e quest'amore fa la differenza per ognuno di noi. No? Lui ama di un amore non condizionale. Guardate, spesso si pensa, no? Ecco, che Dio mi ama fino a quanto io lo amo, fino a quanto c'è in qualche modo reciprocità. No? Per cui se mi comporto in un determinato modo, allora Dio mi ama ed è contento con me. Se mi comporto in un determinato altro modo, Dio invece non mi ama più. Allora, è vero che Dio vuole che noi ci comportiamo nel modo corretto, che onora la sua parola, i suoi principi, i suoi comandamenti, però è fuori discussione che se tu sei figlio suo, lui ti ama di un amore eterno. Vuol dire che nulla potrà mettere in discussione quest'amore straordinario che Dio ha manifestato in Cristo per te. Il suo amore non è temporaneo, non è intermittente, non è parziale, non dipende da me o dalle mie competenze o da quello che io faccio o da chi io sono. Il suo amore è eterno perché è centrato su di Lui. E questo è il fondamento, questa è la fondazione dell'amore eterno di Dio. E Lui ci ama, di un amore eterno. Lui è innamorato, Lui è eternamente innamorato del suo popolo. Che differenza, eh? Immagina, tu hai Dio come il tuo seduttore. Dio vuole conquistarti. È Dio lì che ti ama, che ti aspetta, che ti cerca, che prova, no, a incontrarti. È lì Dio, è quello Dio, Lui ci ama di un amore eterno, ci dice il testo. No? E Lui dice, e io di là vado a prolungarti la tua bontà. Ora guardate, cos'è quest'amore? Cosa significa? Quali sono le conseguenze di quest'amore di Dio? Beh, intanto lo abbiamo detto, eterno significa che non finisce mai, che si estende per migliaia di generazioni, che non è limitato. Deuteronomio 7, verso 9, Lui ci ama di un amore eterno. Vuol dire che di generazione in generazione il suo amore per il suo popolo non verrà mai meno. Quest'amore, questa eternità dell'amore di Dio è connaturata alla sua persona. Lui ci ama eternamente. No? Quindi vuol dire che è straordinario, vuol dire che è sicuro, è Dio che inizia, è Dio che ci redime, è Dio che ci sostiene, è la sua, e noi con Lui abbiamo una relazione eterna. Ecco perché, fratelli, chi mette in discussione l'amore eterno di Dio, mette in discussione Dio stesso. Dio ci ama di un amore eterno. Ma questo amore non è solo eterno, non è solo così distante, quest'amore è talmente potente che trasforma, quest'amore trasforma, cambia le situazioni. Guarda cosa dice. Verso 4, io ti ricostruirò e tu sarai ricostruita, vergine di Israele. Nei primi capitoli il popolo di Dio non era descritto come vergine, era descritto come prostituta. E l'amore di Dio fa esattamente questo, prende ognuno di noi nella nostra prostituzione spirituale e ci trasforma e ci dà una nuova verginità che solo Dio può darci. La prostituta è diventata vergine, l'amore di Dio trasforma, il dolore, la sofferenza è diventata gioia. Verso 4, no? In mezzo alle danze di quelli che gioiscono, lui cambia, lui ci ricostruisce. Verso 5, tu pianterai ancora delle vigne. L'amore di Dio, fratelli, trasforma. L'amore di Dio cambia. se tu hai conosciuto l'amore di Dio, se tu hai conosciuto Dio che ama, l'Iddio che ama di un amore eterno, non sei più lo stesso, non sei più la stessa. Ma questo amore non è solo eterno, questo amore non solo trasforma, questo è un amore che guarisce, questo è un amore che ricostruisce. Questo amore non ci lascia lì dove siamo. Guarda un po', tu pianterai ancora delle vigne sui monti, i piantatori pianteranno e raccoglieranno il frutto. Vuol dire, tu ricomincerai a vivere come si deve. C'è stata desolazione, c'è stato lo sradicamento, c'è stata la malattia, la povertà, c'è stata la spada, c'è stato il giudizio. Bene, ok, è vero. Ma adesso l'amore di Dio cambia. Questo amore di Dio adesso cambierà il verso della storia e tu potrai ricominciare a piantare. Questo amore trasforma, questo amore ricostruisce, questo amore guarisce. Immagina il popolo di Israele che si trova in questa situazione. Come? Questa ricostruzione, e il Dio dice, questa ricostruzione sarà sì una ricostruzione spirituale, chiaramente, ma sarà anche una ricostruzione fisica. Vuol dire che basta cullarsi della distruzione, basta lamentarsi della desolazione, basta fermarsi lì. Adesso si inizia, c'è un'inversione spirituale che dovuta alla grazia di Dio, cambierà ogni cosa. E quest'amore guarirà Israele e tutto il suo popolo. Chi è Dio per te? Allora, la prima cosa che ci dice questo testo, molto brevemente, molto semplicemente, è che Dio è colui che ti ama. Ma non è che ti ama così tanto per dire. Dio ti ama di un amore eterno. Ricordalo. Sì, tu, io, noi come popolo. Questo vale anche per noi in Cristo. Dio ci ama di un amore eterno. Ma come? Con le mie contraddizioni, con le mie difficoltà, con la mia storia, con la mia pesantezza, con i miei fallimenti, con le mie contraddizioni. Bene, sappi che se tu ed io apparteniamo a Gesù Cristo, se Lui è il nostro Maestro, questa promessa vale per me e per te, indipendentemente da quali siano le tue circostanze, le tue condizioni, la tua sofferenza, la tua distanza dai sogni, l'attuale condizione in cui vive. Dio ti ama di un amore eterno. E non lo dice Pippo, lo dice la Bibbia. Ma Dio non è soltanto l'innamorato. Troppo facile, no? Dio non è soltanto l'innamorato, perché nell'innamoramento soltanto c'è un po' questo, no? Questa attenzione, no? C'è un po', no? Questa seduzione, c'è un po' questo sentimento, però, e quindi a volte si resta molto, molto, molto vaghi. Però la seconda cosa che ci dice questo testo, in modo straordinario, è che Dio non si ferma a essere l'innamorato, ma Dio è colui che si prende cura del suo popolo, Lui è come un padre che si prende cura. Si prende cura, verso 7. Infatti così parla il Signore. Innalzate canti di gioia per Giacobbe e prorompete grida per il capo delle nazioni. No? E poi guardate cosa dice. Ecco, io li riconduco dal paese del settentrione e li raccolgo dall'estremità della terra, perché tra di loro ci sono il cieco e la zoppa. E poi dice, verso 9, segnalo, io sarò un padre per Israele. Dio è un padre per Israele. Ed Efraim è il mio primogenito. Allora immagina, non so se forse sei padre, ma se non lo sei hai sicuramente, no, magari sperimentato una versione imperfetta di cosa debba essere la paternità. No, però sappiamo tutti di cosa dovrebbe fare un padre. Sappiamo tutti qual è il ruolo e la responsabilità di uno che ha la funzione di padre, quella di prendersi cura, no? Di far crescere e di proteggere e di fare in modo, no, che la sua famiglia, che i suoi figli abbiano il meglio dalla vita. E Dio dice, io non sono distante per te Israele, io non so quale sia stato il tuo padre terreno, non so i fallimenti che magari hai conosciuto del tuo padre terreno, ma io non so la tua storia, però dice, io adesso sono per Israele, verso 9, sono un padre per Israele. Fratelli, questo è straordinario. L'Iddio creatore è un padre per Israele. Guardate, ve lo ricordate Luca 15, c'è la parabola del figlio prodigo, no? C'è questo padre che aspetta che il suo figlio rientri in sé e torni, e cambi, e celebri nuovamente, e fa festa col figlio, no? Lì c'è un padre che attende, che è pronto a mettersi in gioco. Qui Dio fa ancora di più, perché non è soltanto lì che attende, qui va incontro, esce dalla sua proprietà e dice io voglio essere un padre per Israele. Fratelli, lui è questo. E lui vuole, guardate cos'è che vuole, dice fate udire le vostre lodi, dite il Signore salva il tuo popolo, il residuo di Israele. Ora io li riconduco dal paese del settentrione, verso 8, il settentrione che era sempre stato un luogo di giudizio e di distanza, no? Lui dice no, adesso il settentrione non sarà più distante, adesso anche nel settentrione arriverà la mia grazia. Lui è un padre per Israele. E guardate, questo padre è un padre talmente forte che si preoccupa di raccogliere e di liberare e di proteggere e di star bene tutti i suoi figli, e io li raccolgo dalla estremità della terra. E poi dice qualcosa di straordinario. Il padre non si preoccupa soltanto di chi sta bene, non è un padre che è interessato soltanto ai figli che stanno bene, che possono far tutto, che possono crescere, che sono in buona salute, che hanno tutte le competenze, le capacità cognitive, che sono muscolosi, possono fare delle cose, no. Questo padre si prende cura, guardate un po' cosa dice, si prende cura, anche verso 8, del cieco e dello zoppo, della donna incinta e della donna che ha il parto. Cioè Dio, lui è un padre per noi e si prende cura soprattutto dei vulnerabili, degli ultimi, no? La sua redenzione, la sua cura paterna raggiunge i poveri, cioè gli ultimi degli ultimi, lo zoppo, il cieco, erano esclusi, ma qui vengono inclusi dalla grazia e dalla paternità di Dio. Dio si prende cura di chi è fragile, Dio si prende cura di chi non può camminare, di chi non può vedere, di chi ha dei limiti oggettivi. Dice, io mi prendo cura anche di te, io mi prendo cura anche di voi, io mi prendo cura anche della tua situazione, di chi piange, verso 9. E lui dice che queste persone non saranno soltanto lì vicino a Dio, non saranno soltanto, gusteranno la paternità di Dio, ma lui dice, fa una grossissima promessa, qua, verso 9, loro arriveranno, loro saranno piangenti e imploranti, e Dio dice no, io non vi lascio lì, io non vi lascio lì nella vostra situazione, ma Dio come buon padre, no, li prende in braccio, si affianca a loro e dice, verso 9, io vi guiderò, io vi condurrò e vi farò attraversare le torrenti. Questo fa Dio. In una via dove non inciamperanno. Fratelli, io non so se noi abbiamo conosciuto l'innamoramento di Dio. Una fase della nostra vita dove siamo stati un po' così conquistati, dove c'è stato un po' di, no? Una relazione frizzante, entusiasmante, no? Forse abbiamo conosciuto un po' questa, no? Abbiamo questa relazione così passionale, appassionata con Dio. Però forse nella nostra vita adesso non stiamo realizzando quello che dovremmo realizzare, che Dio è per noi un padre che si prende cura quotidianamente di noi. Lui non solo ci ama per grandi principi, ma lui si cura di noi. E la sua cura è talmente straordinaria che si concretizza, guarda, nella guida Lui ci conduce, cioè ci porta avanti, ci guida. Lui, e anche se io e te siamo vulnerabili, come siamo? Zoppi, ciechi, sciancati, un po' confusi, magari non capiamo bene. Dio ci dice, poveri, forse pieni di difficoltà, di situazioni contraddittorie, no? Forse nella, come dire, nella miseria più completa, spirituale prima ancora che materiale o fisica. Dio ci dice, io vi conduco, io vi guido, io sono per voi un padre. E Dio rafforza questa immagine di paternità con una terza immagine, ancora più forte. Guardate la progressione del testo biblico. E dal verso 10 ci dice che Dio non è soltanto l'innamorato, Dio non è soltanto il padre, ma guarda cosa dice il verso 10, questo crescendo di immagine. Voi nazioni, ascoltate la parola del Signore e proclamatele alle isole lontane. Dite, colui che ha disperso Israele lo accoglie, lo custodisce, e poi cosa dice? Come fa un pastore? Come fa il pastore con il suo gregge? Dio è per noi un pastore. Lui è il pastore. Lui è, ci tratta come il pastore tratta il suo gregge. E io quando ho letto questo verso, immagino anche voi, ho fatto subito un collegamento, no? No? Ho pensato subito, naturalmente, al Salmo 23. No? Ve lo ricordate il Salmo 23? Quando ci descrive cosa fa il divino pastore, il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà, egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme, egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quant'anche io camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Ecco chi è Dio. Lui è per noi il nostro pastore. Lui è colui che si prende cura. Lui è chi risponde alle nostre preghiere. Lui vuol dire, lui è lì, lui è il pastore che, guarda il verso 10, custodisce il suo gregge. Cioè non è che lo abbandona, lo custodisce, lo protegge. No? E lui vuole dal suo gregge, vuole dal suo popolo una lode autentica, no? E guarda cosa dice, no? Verso 12. E poiché lui è il buon pastore che ha liberato il suo popolo, verso 12, quelli verranno e canteranno di gioia sulle alture di Sion. Cioè Dio si aspetta dal suo gregge, Dio si aspetta dal suo popolo una lode, un'adorazione sincera, autentica, genuina, trasparente, vigorosa. Dio è questo. E questo Dio glorioso ha trasformato il lamento in letizia. Il lamento lo ha trasformato in gioia. E adesso non c'è più motivo per lamentarsi, non c'è più motivo per continuare a star lì a piagnucolare, perché Dio è il pastore che custodisce il suo gregge. Certo, nel suo popolo, no? Nella storia, anche nella Chiesa, Dio ha dato, no? Alla sua Chiesa, sappiamo, la Bibbia ci dice, no? Uomini che lo servono con diversi ruoli, con diversi ministeri, pastori, dottori e quant'altro, però, il pastore con la P maiuscola, quello che dobbiamo seguire indipendentemente da tutto e tutti, non è l'etichetta, non sono i titoli umani, non è la fama o la reputazione di qualcuno, è il pastore Gesù. Lui è il pastore del suo gregge. Guardate, lui fa proprio questo, no? Cambierà, la Vergine si rallegrerà nella danza, i giovani gioiranno assieme ai vecchi. E io muterò, verso 13, il loro lutto in gioia, li consolerò, li rallegrerò e li libererò dal loro dolore. Ecco cosa farà. E questa promessa è per il suo popolo. Io muterò il loro lutto in gioia, io li consolerò, io li rallegrerò liberandoli dal loro dolore. Questo è Dio, l'innamorato, il padre, il pastore. E la quarta cosa che ci dice questo testo è ancora più straordinaria, perché ci dice che Dio piange come una madre. E tutto il testo in Geremia 31 si alterna tra femminile e maschile. E arriva qui e ci dice, guardate che Dio piange come una madre. Verso 15. Così parla il Signore. Si è udita una voce a Rama, un lamento, un pianto amaro. Rachele piange i suoi figli. Lei rifiuta di essere consolata dai suoi figli perché non ci sono più. Cioè Rachele adesso sta sperimentando un vuoto incredibile, non riesce più a consolarsi, c'è un vuoto dentro che non riesce a essere riempito. E poi ci dice, verso 16, Dio capisce questa situazione, e Dio si affianca a Rachele che piange, e Dio è come una madre che piange, tanto è preoccupato, tanto ama il suo popolo. E poi ci dice, così parla il Signore, trattieni la tua voce dal piangere, i tuoi occhi dal versare lacrime, poiché la tua opera sarà ricompensata, cioè tutta la tua sofferenza, tutte le prove che stai affrontando, tutte le situazioni che stai attraversando, sappi che Dio le ha sott'occhio. Dio sa. Dio sa, Dio vede, Dio ricompensa. C'è speranza, verso 17, per il tuo avvenire. Anche se vivi nella povertà, anche se hai problemi fisici o di salute, anche se le tue relazioni sono un disastro, anche se la tua condizione sembra la più nera possibile, anche se vivi in una situazione di deportazione, anche se, come dire, c'è un'infelicità perenne e problematica che ti accompagna, sappi una cosa. Anche se vivi in un paese dove non c'è sufficiente libertà, anche se per gli uomini non c'è uno scenario possibile o positivo, anche se tutti ti dicono che non c'è più nulla da fare, sappi una cosa, ci dice il Signore. Lui conosce il pianto di Rachele, però sai una cosa, che se tu conosci Gesù, per ognuno di noi che conosce Gesù, c'è un avvenire e una speranza. Sempre. C'è un avvenire e una speranza, sempre. Cari fratelli, io sono stato incoraggiato da questi testi, no? Perché questi testi parlano di Dio, come dire, no? Di un Dio che si avvicina a noi, che ci trasforma, che si prende cura, che ci guarisce, che ci rialza, che ci accompagna, che ci protegge, che ci guida. E Dio vuole un pentimento genuino da parte nostra. Io odo Efraim che si rammarica, tu mi hai punito come un vitello. E poi dice, convertimi e io mi convertirò, poiché tu sei il Signore mio Dio. Dopo che mi sono sviato, io mi sono pentito, dopo che ho riconosciuto il mio stato, mi sono battuto l'anca e io mi sono coperto di vergogna. Dio vuole affinché noi apprezziamo questo ventaglio di benedizioni che ci propone la parola del Signore. Dio vuole che io e te andiamo a Lui in modo genuino, sincero. Dio vuole un pentimento autentico, non a parole. Dio vuole una confessione del nostro cuore, lì, forte, centrata sulla sua parola, no? Lui vuole che io e te riscopriamo la forza della confessione e il potere del perdono di Dio. E questo è per tutti. Qualunque cosa tu abbia fatto, qualunque sia la tua storia, qualunque sia la tua biografia, qualunque sia il tuo curriculum, che un disonorum più che un onorum, non importa. Dio è qua e Lui è pronto per ricominciare con noi. E Dio è pronto per rincuorarci, per riconquistarci. E Lui fa delle cose straordinarie. E il conforto di Rachele è proprio questo. Cara Rachele, che adesso stai piangendo, ricordati che tu puoi avere conforto, dice il Signore. Verso 7. Intanto puoi avere conforto nell'adorazione. Vai, puoi trovare il conforto di Dio nell'adorazione. E noi per questo siamo qua la domenica mattina, che è l'incontro principale della comunità cristiana, che lo è sempre stato, poiché il popolo di Dio viene la domenica, il giorno del Signore, viene nella casa di Dio per ascoltare la voce di Dio, no? Per ricordarsi della grazia di Dio e per ricevere le benedizioni di Dio. E Lui dice, adesso tu puoi essere, no? Tu puoi essere consolata dall'adorazione. E Dio risponderà alle tue preghiere. Prima le tue preghiere erano vuote, esercizio vuoto, meccanico, erano qualcosa di bla bla. Adesso no, adesso Dio risponderà. E Dio ci garantisce, verso 8, la sua protezione. Lui ci raccoglierà e Lui ti proteggerà, sia il cieco che lo zoppo. Cari fratelli, ecco, e chiudo con questo invito, con questa promessa che il Signore fa, poiché il Signore crea una cosa nuova sulla terra. Com'è la tua vita? Com'è la nostra vita? Qual è la mia immagine di Dio? Qual è la tua immagine di Dio? Questa mattina Dio ci invita a riconfigurare la nostra immagine e a pensare a Dio non come il Dio distante, il Babbo Natale che in qualche modo è lì, che è disinteressato, annoiato, infastidito quasi, no? Dio è di più. Dio è di più. Dio ti ama. Dio è innamorato. E quel suo amore è eterno. Ma Lui non solo ti ama. Dio è un padre. E come un padre, come ogni vero padre, si prende cura di te. Dio è il pastore che ti custodisce, che ti accompagna, che ti protegge. E Dio è la mamma che piange con te, che è pronta ad appoggiarti, che è pronta a sostenerti, a incoraggiarti e a farti vedere che malgrado le lacrime arriverà un tempo in cui tutti assieme potremo essere sicuri che l'avvenire e la speranza di Dio si sono realizzati. Io chiudo con un verso, 2 Corinzi 5, che ci invita a questa novità. Ci invito un po' a questa novità, 2 Corinzi 5. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Che il Signore ci benedica, abbassiamo il nostro capo. Signore, noi ti ringraziamo per questo messaggio di speranza che tu ci dai e tu ci ricordi, Signore, chi tu sei. E noi ti lodiamo e ti celebriamo, Signore, perché, Signore, tu sei per noi davvero il Dio che ci ama di un amore eterno, il Padre che si prende cura di noi, il Pastore che ci custodisce e ci protegge, la mamma che piange con noi, vicino a noi. Aiutaci, Signore. Fai in modo che ognuno di noi, qualunque siano le circostanze, le difficoltà della vita che affronta, possa, Signore, ricordarsi della Tua parola. Possa, Signore, essere centrato su di Te costantemente, continuamente, poiché Tu hai un avvenire e una speranza per ognuno di noi. Grazie, Signore, perché la Tua parola non fallisce. Le parole degli uomini falliscono, i piani degli uomini, Signore, crollano, ma Tu non sei soltanto chi sradica e chi distrugge, ma chi costruisce, chi trasforma, colui che guarisce. Aiutaci, Signore, a riscoprire la grandezza di Te, quanto grande Tu sei e quanto perfetto e immutabile è il Tuo amore. E io Ti chiedo, Signore, per chi ancora non ha conosciuto Gesù questa mattina, fai che possa incontrarti personalmente, Signore, possa incontrare Gesù, essere conquistato dalla croce, possa nascere di nuovo, rinunciare al peccato e abbracciare, Signore, la Tua via. Nel nome di Gesù Ti prego. Amen. Siamoci in piedi.